delle meraviglie. In cammino per l'Italia. La Basilica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, a Roma, raccontata da Claudio Strinati.
Siamo arrivati nella piazzetta di fronte alla chiesa di San Silvestro e Martino ai Monti, che poi tutti chiamano, me compreso, San Martino ai Monti, abbreviando un po' il titolo. San Martino, che è il santo famosissimo francese, il santo originario di Tours, quello che dette un pezzo del mantello al povero perché si riscaldasse. Il culto di San Martino è molto molto diffuso in Francia, naturalmente, ma anche in Italia, e questa chiesa poi in particolare raccoglie un culto molto antico, perché appunto è dedicato a San Martino, ma soprattutto, originariamente perlomeno, era dedicato a San Silvestro. Infatti noi ora siamo davanti alla facciata, che è una facciata molto sobria e elegante, se vogliamo, ma certamente non di quelle che attirino il visitatore per meriti artistici eccezionali. Però è un raro caso di facciata a Roma in cui ci sono delle incorniciature dentro alle quali sono inseriti i busti dei due personaggi dedicatari, sulla destra Martino e dall'altra Silvestro, e i due personaggi sono rappresentati come se fossero, ecco, diciamo, dei principi della chiesa. La cosa interessante è che questi altorilievi sono in stucco, cosa piuttosto insolita, perché di solito le decorazioni delle facciate sono marmoree, insomma. Qui in realtà è come una delicatissima tessitura che introduce in un ambiente che ci fa pensare a una particolare raffinatezza, una particolare sensibilità. E così è, infatti. Si legge sulla facciata il nome dei Carmelitani, perché questa chiesa è officiata appunto dai Carmelitani. E questo ha un significato profondo. Consideriamo un fatto, che siamo in uno dei punti, delle zone della città di Roma che la tradizione ritiene particolarmente incardinata alle origini stesse della cristianità. Siamo nel rione Celio, che è vastissimo e comprende vari colli della città. Qui siamo nella direzione dell'Esquilino, ma la cosa interessante è che adesso, se noi ci giriamo intorno, ecco, immaginiamo di vedere davanti alla facciata della chiesa un lungo muraglione, il muro di contenimento del grande giardino di Palazzo Brancaccio, uno dei più grandi, monumentali, solenni palazzi di Roma, di questa grande famiglia napoletana Brancaccio, che ha avuto poi nel corso del tempo tante utilizzazioni. Oggi è molto noto perché in una parte del giardino c'è una vita pulsante di mondanità culturale, che però in qualche modo contrasta col senso profondo del luogo, perché poi in realtà, se noi ci addentrassimo nei giardini di Palazzo Brancaccio, oppure camminiamo lateralmente, arriviamo alla zona della Domus Aurea, delle Terme di Tito, delle Terme di Traiano, vale a dire quei luoghi in cui la tradizione racconta che il cristianesimo si è andato a sostituire al mondo antico. La Domus Aurea ci avevano pensato già gli antichi a eliminarla, completamente interrata, ma laddove sorgevano questi orgogliosi resti di una antichità pagana, la tradizione racconta che a partire dal tempo di Papa Silvestro, quello di cui vediamo il busto sulla facciata, il cristianesimo subentra e crea edificazioni importantissime che fondano anche fisicamente la dimostrazione della sostituzione del mondo cristiano a quello pagano. Non lontano da qui, a pochi passi da qui, c'è Santa Maria Maggiore. Non lontano da qui c'è San Giovanni il Laterano, San Clemente, i Santi Quattro Coronati, cioè tutta una serie di complessi ecclesiastici che la tradizione vuole risalire a tempi antichissimi. E d'altra parte questa chiesa è conosciuta anche col nome di Titulus. Titulus vuole significare nel linguaggio cristiano i primi luoghi in cui si riunivano. Titulus Equiti, questo suppone una famiglia di cavalieri che avrebbe abitato un edificio che in effetti è ancora rintracciabile in parte nei sotterranei di questa chiesa. Il problema che si vede benissimo entrando in chiesa è quanto veramente queste narrazioni corrispondono alla realtà storica. Silvestro, ricordato ed esaltato in questa chiesa, è il Papa che avrebbe effettuato la famosa donazione a Costantino, il Papa sotto il quale si svolge il Concilio di Nicea. Siamo nella prima metà del IV secolo d.C. Il Concilio di Nicea è di fatto il concilio che nella tradizione cristiana segnerebbe l'inizio vero e proprio della tradizione cattolica, in cui coloro che oggi in Italia e in tanti luoghi si sentono legati è quella che è stata creata in quel tempo. Che cos'è la tradizione cattolica? È quella che attraverso il Concilio di Nicea stabilì la legittimazione ufficiale di questo gruppo di persone che venivano chiamati cristiani. Il Concilio stabilì che Gesù Cristo, venuto sulla terra, mandato da Dio Padre, partecipa di entrambe le nature, è uomo e Dio. La madre dunque è madre di un uomo e di un Dio. La Vergine Maria è la madre di Dio. Su questo cardine, che qui a Roma fu consacrato appunto con la costruzione della Basilica di Santa Maria Maggiore, nasce il grande cristianesimo. E questa chiesa, in effetti, nella sua struttura, nella sua storia, noi naturalmente oggi la vediamo per come è stata ristrutturata nel corso dei secoli, no, non vediamo più niente dell'aspetto antico della chiesa dell'VIII secolo, la vediamo per come è stata ripensata, ristrutturata nel 600, anche se prima di entrare noi ci accorgiamo che sullo stipite della facciata sopra c'è una dedicazione per noi positiva, perché ci parla di indulgenza plenaria quotidiana perpetua pro vivis et defunctis, per i vivi e per i morti. Quindi speriamo bene entrando in questa chiesa. Secondariamente però sopra proprio la porta leggiamo un nome a me molto caro. C'è scritto che il cardinale Gabriele Paleotti Bolognese fu titolare di questa chiesa e pose quella iscrizione nell'anno del giubileo 1575. Il cardinale Paleotti è stato un grande uomo di chiesa, un grande rinnovatore e un grande difensore, diciamo, di una ortodossia cattolica profonda. Fu molto rispettato e influente, fu molto autorevole sugli artisti, e è bello vedere il suo nome, ma quando si entra dentro si può essere delusi, perché dei lavori che il cardinale Paleotti fece in questa chiesa nulla più rimane. Rimane invece la grande ristrutturazione che fu effettuata alla metà del 600 da un gruppo di artisti i cui nomi forse oggi non sono così celebrati, ma che sono veramente da iscrivere tra i grandi della storia dell'arte e della applicazione della dottrina cattolica alle strutture artistiche, architettoniche, pittoriche, scultoree e così via. Quindi, salendo pochi gradini che conducono all'ingresso della chiesa, noi abbiamo la sorpresa di sfociare in un ambiente che ci dà la sensazione di quelle grandi musiche che si sentivano davvero in età barocca, di questa maestà solennissima e grandiosa che di colpo ci porta dentro un mondo che ci si presenta davvero come solenne e perentoriamente potente. L'impressione che si ha entrando è notevole. Intanto tutte le colonne sono tutte colonne antiche che vengono, in realtà non si sa bene da dove, ma comunque da edifici basilicali romani, per cui la struttura spaziale della chiesa riproduce effettivamente in qualche modo la struttura spaziale della basilica antica. È in tre navate, quella centrale è grandissima, e ci rendiamo conto che la percezione dello spazio è aperta. Cioè le colonne che dividono lo spazio lasciano però alla vista la possibilità appunto di spaziare, cioè abbiamo la sensazione di essere padroni dello spazio in cui ci troviamo. Sopra le colonne c'è una trabeazione e un muro altissimo. Parte di questo muro è scompartito da lesene, e tra le lesene vi sono dipinte delle architetture illusionistiche, come se ci fossero dei loggiati. e tra gli affreschi ci sono delle nicchie dentro le quali ci sono delle enormi statue raffiguranti martiri, santi, una sorta di popolo di statue ci accompagna nel movimento dentro la chiesa. Ed è interessante il fatto che la parte sovrastante alle colonne è più grande, più alta delle colonne stesse. Questo dà la sensazione di una immensa dilatazione degli spazi che si accentua ancora di più quando rivolgiamo lo sguardo verso la zona absidale. Qui notiamo una cosa bellissima: l'abside è sopraelevata rispetto al pavimento della navata e noi possiamo vedere la cripta, come se il piano su cui posa l'altare maggiore e le murature dell'abside stessa fossero sospese magicamente sul vuoto. È un'idea, insomma, di una presa di possesso totale sullo spazio. Questo concetto della presa di possesso visiva è tipica, in un certo qual modo, di quello che noi chiamiamo il mondo barocco. Chi ha concepito questa organizzazione spaziale ha lavorato appunto intorno alla metà del 600. Si ricorda soprattutto un nome di un grande architetto e pittore che si chiama Filippo Gagliardi. Un bellissimo cognome, non c'è che dire, che caratterizza un uomo che Gagliardo lo è stato davvero, così potente, così capace e soprattutto con questo senso della proporzione ragguardevole. Se noi osserviamo attentamente, capiamo che tutto l'insieme delle navate, dell'abside e degli altari laterali è tutto pensato secondo il principio del cubo e delle strutture ortogonali, cioè la spazialità di questo luogo è ispirata e modellata sull'idea geometrica del cubo, vale a dire del fondamento stesso della forza e della potenza spaziale. La cosa notevole è che appena si entra ci troviamo di fronte a tutta una serie di affreschi che sono qualcosa di più unico che raro, non solo a Roma, ma direi in tutto l'universo cristiano. Adesso ci siamo spostati e ci troviamo di fronte a un enorme affresco che rappresenta un concilio, si direbbe. Ci sono un'infinità di vescovi seduti, c'è il Papa sul fondo che dirige le operazioni e in primo piano si vedono dei soldati e dei personaggi che così vengono presentati alla nostra attenzione. È bellissima la didascalia, perché una volta tanto in una chiesa un affresco viene spiegato con una didascalia. C'è scritto: in questo sacrosanto luogo, celebri una volta Terme di Tito, Domiziano e Traiano imperatori, qui sono stati da San Silvestro Papa celebrati due concili. Quindi praticamente l'affresco ci racconta ciò che è successo qui. Al tempo di Papa Silvestro furono celebrati due concili. Il primo, l'anno del Signore 324, con l'intervento di Costantino Magno, di Sant'Elena, Elena è la mamma di Costantino, di Calfurnio Pisone, prefetto di Roma, di tutto il clero romano e di 284 vescovi. Il secondo concilio fu l'anno 325, con l'assistenza dello stesso Costantino e con l'intervento di 225 vescovi, e vi furono confermati gli atti del concilio di Nicea in Bitinia. Furono condannati, continua la didascalia, Ario, Sabellio Vittorino, e abbruciati i loro libri in presenza dell'imperatore. Poi c'è scritto Baronio Annali, anno 330. Baronio è Cesare Baronio, uno dei più grandi storici della Chiesa, vissuto alla fine del 500 e che ha scritto una serie di libri sulla storia della Chiesa. In uno dei suoi libri ci sono scritte queste frasi. Insomma, l'affresco, che è un affresco purtroppo un po' danneggiato dall'umidità, mentre lo sto guardando osservo che proprio i personaggi in primo piano si leggono meno bene di quelli retrostanti, come se vi fossero delle macchie, delle fuoriuscite di sali dal muro. Purtroppo è così, tuttavia si capisce benissimo che rappresenta i soldati che stanno portando, presumo in prigione o qualcosa di simile, questi eretici, e cioè Ario, Sabellio, Vittorino, e intanto i loro libri vengono bruciati. Certo, verrebbe da dire, vabbè, un bel sistema. Allora, tutta questa pietà, tutta questa devozione ha portato a questo? Beh, questo è proprio l'argomento di cui si parla in questa chiesa. Perché adesso, mentre ci voltiamo intorno, ci accorgiamo di una cosa, questa sì, unica ed eccezionale. Le pareti laterali, sia nella navata destra sia nella navata sinistra, sono coperte di affreschi che rappresentano paesaggi. Una cosa per la tradizione della Chiesa assolutamente inconcepibile. Cioè un soggetto, un argomento di carattere profano dilaga all'interno della Chiesa. Ma che senso ha? Che vuol dire? Che significa? E questa è una delle cose più interessanti che possiamo percepire qui. Prima di spostarci, voglio segnalarvi una cosa interessante. C'è un affresco proprio all'inizio della navata che rappresenta l'interno di una chiesa. E questo interno di una chiesa è un interno basilicale che in un certo senso sembra gareggiare con quello che vediamo nel concreto della nostra chiesa stessa. E non è l'unico. Perché in fondo a questa stessa navata ce n'è un altro di affresco che rappresenta sempre l'interno di una chiesa. E si racconta che questi affreschi siano stati eseguiti da Filippo Gagliardi, quell'artista di cui vi parlavo. Egli ha rappresentato gli interni di San Giovanni il Laterano e di San Pietro dentro questa chiesa, ma non come si vedevano nel 600, ma come erano alle origini della cristianità al tempo di Costantino. In parole povere, Gagliardi ci fa vedere l'antichità di cui ci parla questa stessa chiesa. Stiamo spostando nella navata destra, noto uno dei primi affreschi di paesaggio. Immaginatevi, è una visione a perdita d'occhio. Si vedono dei monti in lontananza, degli alberi sul primo piano, dei personaggi, un cielo vastissimo, una idea di meraviglia e stupefazione di fronte alla maestà del creato che non è così tipica del mondo cristiano. E adesso immaginate come è strutturato il tutto. La parete è divisa da tanti pilastri. Per ogni pilastro è collocato un quadro, una grande pala d'altare. E i paesaggi dipinti in affresco sono intervallati alle pale d'altare stessa. Per cui abbiamo una grande tela con una scena sacra, poi un paesaggio, poi di nuovo una grande tela, poi di nuovo un paesaggio. La cosa interessante è però che i paesaggi in realtà sono due per ogni riquadro. Uno pressoché quadrato, molto grande, e sopra quello uno rettangolare, più piccolo, e che in qualche modo prosegue la visione, come se sulla navata si aprissero delle finestre sul paesaggio, per cui noi, mentre la percorriamo, ci soffermiamo di fronte alle grandi pale d'altare che rappresentano episodi della storia sacra, santi e personaggi del genere. Poi però, mentre camminiamo, ci affacciamo a questa sorta di finestra e vediamo la natura, gli alberi, i boschi. Ma che cosa è questa natura? Cosa sono questi alberi, questi boschi? Chi sono i personaggi che popolano questo mondo? E chi è l'artista che li ha eseguiti? È Gaspard Duguay, un pittore che oggi forse dice ben poco, ma che fu celebratissimo. Era francese, ma di fatto romano. È vissuto sempre a Roma. Duguay è interessante per la storia dell'arte, perché in un certo senso è l'inventore del paesaggio, nel senso della parola ancora moderno, quello che poi viene consacrato prima da Turner in Inghilterra, poi dagli impressionisti francesi e poi fino a oggi. Cioè il paesaggio è inteso come luogo dell'accoglienza, del ristoro dello spirito umano che nella sintonia con la natura avverte il più profondo senso della religiosità. Ora questo da un lato può sembrare ovvio, ma dall'altro in una chiesa cattolica no. La chiesa cattolica non si è mai caratterizzata per un amore peculiare per la natura, è vero, per gli animali. E invece qui in qualche modo noi percepiamo questa situazione. Ma perché Duguay ha fatto tutto questo? Che significa? Dobbiamo risalire alle origini del culto di questa chiesa. Ciò che Duguay rappresenta in questi paesaggi non è un vago e generico approccio con la maestà e il respiro profondissimo della natura, è la Galilea, il Monte Carmelo, il luogo da cui la tradizione racconta è nato il movimento carmelitano. E in particolare il protagonista di questi affreschi è Elia il profeta. Sapete, cari amici, il legame tra Elia e il movimento carmelitano è profondissimo. Elia è il profeta dei profeti, nel racconto biblico, specie nel libro dei Re, è colui il quale nella tradizione biblica combatte tutte le false credenze, i falsi dei. È sul Monte Carmelo che Elia annichilisce i seguaci del falso dio Baal, uno delle divinità medio orientali che veicolano questi culti antichissimi demoniaci. E Elia non solo è colui il quale annichilisce tutte le false religioni, ma è colui che, unico forse tra gli uomini, ascende poi in cielo, essendo direttamente connesso col divino, non attraverso la morte, ma attraverso un dato miracoloso. Cioè Elia, come poi avverrà Gesù Cristo, sale in cielo col suo corpo, su un carro di fuoco, dice la Bibbia, e per istituire e confermare la potenza divina di cui egli è rappresentante. Gli affreschi di Duguay raccontano tutta una serie di storie e di vicende del profeta Elia sul Monte Carmelo. Questi paesaggi in cui appunto la vista è perdita d'occhio, in cui nessun fenomeno, nessuna turbativa di tempesta o di disastro sembra minacciare la suprema maestà della vera fede in Dio all'interno della natura, è rappresentato da Duguay in un modo mirabile. Così facendo, Duguay ha inventato l'idea del paesaggio moderno, per cui chi entra in questa chiesa si trova di fronte a delle opere d'arte eseguite intorno alla metà del 600, perché questa è l'epoca, secondo una strategia religiosa, addirittura di potente ortodossia religiosa, ma in realtà segno di una libertà mentale mirabile e veramente solenne. Uno di questi affreschi merita un piccolo commento a sé, e infatti immaginatevi, cari amici, abbiamo percorso buona parte della navata e siamo arrivati di fronte a uno degli ultimi affreschi del ciclo di Elia, pressoché indecifrabile se non si ha una buona informazione della storia di Elia e di come Duguay ha pensato di raffigurarla. Questa è una delle più vaste e delle più esplicite nella rappresentazione del Monte Carmelo. Monte Carmelo è un grande mito nella storia della religione, e certo oggi chi si reca a visitarlo forse resta un po' deluso. In realtà ancora in qualche immagine fotografica della fine dell'Ottocento, prima del Novecento, si vede questo luogo eremitico. Naturalmente l'essenza della dottrina carmelitana è quella, poi di fatto, il raccogliersi in luoghi solitari, in preghiera, esercitando le virtù cristiane a titolo di esempio, senza interferire sulla vita politica, sociale, ma piuttosto creando dei luoghi di raccoglimento, di solitudine e di silenzio. Oggi Monte Carmelo è un quartiere di Haifa, ecco, è in Palestina naturalmente, e quella dimensione mistica e solennissima certo non è facilmente percepibile. Ma ecco cosa racconta nell'affresco in cui ci troviamo di fronte Duguay. Immaginate il Cristo morto, sorretto da un angelo, poggiato su una nuvola che sembra planare sulla terra, oppure al contrario portarlo su. Dietro di lui appare Dio Padre, poi vi sono degli angeli, e poi davanti al corpo morto del Cristo c'è una sorta di altare e un vecchio inginocchiato in preghiera. Intorno il paesaggio sfuma come se l'affresco fosse stato fatto ad acquerello, a tempera. In effetti, a dir la verità, la tecnica utilizzata di Duguay è un mirabile misto di freschezza dell'affresco e di morbidezza e delicatezza di una tavolozza che è in realtà quella della tempera, che confina quasi con quello che poi sarà il tocco impressionista. Sì, il monte si vede, ma sembra come avvolto in un flusso di aria morbida, colorata, che rende le sfumature del paesaggio quasi un poco confuse. Accanto all'altare è inginocchiato un vecchio, sta pregando, sta osservando il Cristo morto. Un angelo accanto a lui glielo mostra e tiene in mano qualcosa che forse non si riconosce subito, ma è una spada puntata verso l'alto. Dietro al vecchio avanzano dei militi, dei soldati, vestiti secondo le fogge che siamo abituati a conoscere delle armate romane. Uno in particolare, maestoso, pensieroso, osserva il vecchio che sta pregando. In questo affresco, in un certo senso, si compendia tutta la storia di questa chiesa. Una tradizione antichissima dice che quando le armate dell'imperatore Tito giunsero in Galilea per reprimere le attività e la fede stessa del popolo ebraico, le armate si incamminarono appunto verso la direzione del Monte Carmelo e lì incontrarono il governatore, diciamo così, dei religiosi che all'epoca si riunivano in piccole comunità in questo luogo mistico e solitario. Questo religioso si chiamava Basilide, è lui che sta pregando sull'altare ed è Basilide che, mentre Tito ha la visione del Cristo morto che viene presentato ai soldati romani e a lui. E allora a quel punto Basilide chiarisce a Tito il senso profondo della loro impresa. Sono venuti per vendicare la morte di Cristo, provocata dal popolo ebraico. Ahimè, mi dispiace riferire questa tradizione, ma è quella. E allora Tito è legittimato e quindi vede la spada che l'angelo mostra a Basilide e la interpreta come la necessità di marciare verso Gerusalemme, mettere a ferro e fuoco la città, sterminare gli ebrei, saccheggiare il Tempio di Salomone. Ciò accadrà ed è ricordato nei grandi bassorilievi che ancora oggi si possono vedere nell'Arco di Trionfo di Tito sulla Via Sacra al Foro Romano. Per la fortuna e la quiete degli spiriti più nobili, posso garantirvi che è una mera leggenda, inventata ovviamente a posteriori. C'è un fatto interessante però. Questa chiesa in cui ci troviamo adesso è stata eretta sulle rovine delle terme di Tito e ancora qualche cosa si vede. Qui, sopra la Domus Aurea, alcuni imperatori, Traiano, Tito stesso, eressero le loro grandi edificazioni. Dunque, quel personaggio che noi vediamo nell'affresco, questo compunto imperatore che ascolta la profezia di Basilide, è rappresentato qui perché siamo a casa sua, in un certo senso. Ed è interessante come l'arte cristiana, attraverso la grande dimensione del paesaggio, perché non dimentichiamo che il paesaggio è un elemento astorico. Nella concezione degli antichi, il paesaggio dura nel tempo senza essere violentato dall'essere umano. Naturalmente questo non era vero nemmeno ai tempi di Dugé, però la concezione artistica che noi leggiamo in questa chiesa, in questo solennissimo tempio, veramente in questo luogo che desta meraviglia e compunzione a chi vi entra, cristiano o meno che sia, beh, questa sì è una grande testimonianza della storia dell'arte, della cultura, della religione e del pensiero. E quindi mi viene da dire che una visita a San Martino ai Monti è una notevole esperienza per gli animi sensibili, amanti dell'arte e attenti a discernere nella storia del sapere e della cultura il buono dal cattivo che sovente convivono. È il motivo per cui questo luogo mi è tanto caro. Io amo molto questa zona, il cielo in generale, perché effettivamente avverto in qualche modo questo respiro della storia, che appunto non è affatto tutto bello e positivo, tutto al contrario. Però entrando qui e percependo la struttura architettonica, i segni del passaggio del tempo, è una grande quiete dello spirito e nel contempo un luogo di meditazione, ma è quello che volevano i carmelitani. Il Carmelo in effetti, se ha un senso profondo, è proprio quello della volontà di spingere a una meditazione il più possibile seria, onesta e profonda. Da questo punto di vista devo dire tutto ciò che questa chiesa significa e tutto ciò che questa chiesa contiene è una spinta in questa direzione. Quindi è un luogo di pace interiore, che non nega affatto gli orrori del passato, anzi li racconta. Però, dato che noi non ce li ricordiamo bene, possiamo avere l'impressione che il passato non contiene nessun orrore. Invece poi questa chiesa ci racconta tutte storie, ahimè, terribili. La persecuzione degli ebrei, i libri bruciati. Ma allora che cosa ne dobbiamo concludere? Che l'arte serve a esorcizzare il male? Ma insomma, è un argomento talmente grande e talmente importante che è meglio lasciarlo alla riflessione di ognuno di noi. Magari facendo una visita a questa chiesa, sì. Questo credo che ne valga la pena.
Le Meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. La Basilica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, a Roma, raccontata da Claudio Strinati. Potete riascoltare la puntata sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.